parco archeologico di Paphos. Salendo le scalette, dopo la biglietteria, davanti a voi si estende lo spazio dove nell'antichità si trovava la città di Nea Paphos. Secondo Strabone e Pausania, la città di Paphos è stata fondata da Agapenore, re di Tegea di Peloponneso, nel XII secolo avanti Cristo, dopo la fine della guerra troiana. Tale leggenda si riferisce alla città di Palepafos, situata dove oggi si trova il paesino di Cuclea, circa 17 km di distanza dalla città odierna di Paphos. Lì si trova il celebre santuario della grande dea di Cipro, che viene identificata con Afrodite, dea della bellezza e dell'amore. Il suo santuario era molto conosciuto in tutto il mondo antico. La città di Nea Paphos è stata fondata nella fine del IV secolo a.C. da Nicocle, ultimo re di Paphos, che decise di costruire una città nuova su questo promontorio, attorno ad un piccolo golfo che sarebbe diventato il porto della città. La città è stata costruita secondo lo schema Ippodameo, con un tracciato organizzato e secondo una pianta urbanistica con degli isolati rettangolari e zone definite destinate all'uso commerciale, pubblico e residenziale. Era protetta da cinte murarie abbastanza alte e occupava un'area di circa 950.000 metri quadrati. Nea Paphos diventò il centro economico e commerciale del regno, mentre Palepafos rimase il centro religioso e la sede del re. In seguito, nel II secolo a.C., i Tolomei trasferivano la capitale dell'isola a Paphos perché la consideravano la città più adatta per la sua vicinanza con Alessandria e per l'esistenza del grande porto, che veniva usato come base navale, ma anche commerciale per l'esportazione verso l'Egitto, delle materie prime dell'isola, soprattutto rame e legname. Nel 58 a.C., Cipro passò sotto il dominio romano e Paphos rimase centro politico ed amministrativo. Diventa la sede del proconsole romano. Diventò ancora più importante e le vennero attribuiti nomi onorari come Augusta, Claudia, Flavia. La città raggiunse la sua massima floridezza tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. Durante questo periodo sono stati costruiti edifici importanti, sia pubblici che privati, i resti dei quali sono visibili fino ad oggi e li potete ammirare in questo parco archeologico. Maestosi edifici pubblici di tale periodo, come l'Agorà, il Teatro, l'Odeon, l'Asclepieion e i templi dedicati alle varie divinità e agli imperatori, la rete di irrigazione e i bagni sono la testimonianza dell'alto livello di vita dei cittadini, mentre le biblioteche, i teatri e i ginnasi testimoniano il loro alto livello intellettivo e spirituale. Il Tempio di Afrodite a Palepafos diventò centro religioso e spirituale, e in seguito si sviluppò come uno dei centri religiosi più grandi di tutto l'impero. Luoghi di culto cristiani appaiono dopo la proclamazione della libertà di culto da parte di Costantino il Grande nel IV secolo d.C. Agli inizi del IV secolo d.C., Paphos, come anche altre città dell'isola, venne distrutta dai terremoti. La città venne ricostruita, mentre la capitale venne trasferita a Salamina, che fu chiamata Costanzia. Paphos, nonostante fu riedificata, non riuscì a recuperare la sua gloria. Divenne però sede episcopale, dove si costruirono tante chiese. Riuscì a riacquistare la sua gloria durante il periodo bizantino e il periodo dei Lusignano, quando furono costruite nuove fortificazioni e chiese, per poi cadere nel declino durante l'occupazione veneziana e soprattutto durante l'età ottomana. Gli abitanti abbandonarono l'area attorno al porto e costruirono un nuovo abitato sull'altopiano, dove si trova il centro della città odierna. Durante i secoli seguenti, gli abitanti delle città prendevano le pietre tagliate dall'area di Nea Paphos per la costruzione delle loro case, distruggendo così le mura e gli affreschi che le decoravano. Salendo gli scalini dopo la biglietteria, alla vostra destra incontrerete il centro dei visitatori, dove potete trovare delle informazioni e delle pubblicazioni riguardo al parco archeologico. Da lì, proseguendo verso il corridoio a destra e girandovi a sinistra, incontrerete la casa di Dioniso. Il cartello, posto subito prima dell'ingresso nella casa, ci informa che Nea Paphos è uno dei monumenti appartenenti al patrimonio culturale dell'UNESCO. Tranne le diverse case dove si trovano i mosaici, a est sono stati fatti degli scavi archeologici che hanno portato alla luce l'Odeon romano, l'Asclepieion e l'Agorà. Si datano alla prima metà del II secolo d.C. la casa di Dioniso. Quest'area è stata scoperta per caso durante i lavori di livellamento. Il ritrovamento di alcuni pezzi di mosaici ha condotto a scavi sistematici che hanno riportato in luce una ricca abitazione romana. All'inizio si è ritenuto che si trattasse del palazzo del proconsole romano, per via della sua ricca decorazione. Più avanti però, dopo la scoperta del vero palazzo e il resto dei mosaici nell'area, si è capito che questo tipo di decorazione era molto comune nelle ricche case di quel periodo. I mosaici appartengono agli ultimi edifici della zona, costruiti sulle fondamenta di quelli già esistenti. L'edificio occupa un'area di 2000 metri quadri, dei quali 556 sono ricoperti da mosaici. La figura di Dioniso, dio del vino, è molto frequente sulle raffigurazioni mosaiche. Infatti, per questo motivo, al sito è stato attribuito il nome Casa di Dioniso. Questa casa è stata costruita alla fine del II secolo d.C. ed è stata distrutta durante il periodo dei terremoti del IV secolo d.C. Le dimensioni impressionanti di questa villa, costituita da più di 40 camere, compresi i 15 mosaici pavimentali, testimonia l'alto livello di vita degli abitanti durante il periodo romano. Al centro della casa vi era l'atrio, cioè un cortile centrale interno, attorno al quale erano costruite le camere principali, e una stoa di colonne che si apriva ai suoi quattro lati. Il tetto era inclinato verso l'interno per raccogliere l'acqua della pioggia, scaricandola in una cisterna posta sotto il pavimento dell'atrio. La villa è fornita di una rete di irrigazione collegata al canale centrale, che passava sotto la strada. Aveva delle camere accessibili ai visitatori e decorate da considerevoli mosaici pavimentali e affreschi. I pavimenti delle stanze da letto avevano una decorazione più semplice. Erano acciottolati con calcina, mentre quelli della cucina, dei lavoratori, dei bagni e delle toilette con terra battuta. Tranne l'atrio centrale, vi erano altri due cortili aperti con una cisterna per pesci, un acquario ricoperta da intonaco di color rosa, che potete vedere fuori dall'area coperta. I temi dei mosaici che coprivano tutti i pavimenti degli spazi pubblici erano tratti dalla mitologia greca. Si trovano ancora nella loro posizione originale, esattamente dove sono stati scoperti, tranne il primo, che rappresenta il mostro mitologico di Scilla. I mosaici più antichi hanno una decorazione geometrica e sono stati creati da ciottoli di color bianco, nero o marrone. Nella fase seguente, i mosaici erano creati da pietre tagliate di forma irregolare e il loro perfezionamento avvenne con l'uso delle tessere quadrate. I mosaici potevano essere sia colorati sia in bianco e nero. Venivano costruiti in laboratori. La maggior parte del lavoro veniva svolto dai praticanti, mentre l'artigiano costruiva la composizione centrale, che era anche la più difficile. Gli artigiani, dopo aver spianato l'area dove sarebbe stato costruito il mosaico, stendevano un impasto di piccole pietre e calcine. Sopra di esso veniva steso un secondo strato di schegge di pietra e cocci di vasi, mescolati con calce. Dopodiché veniva messo uno strato sottile di calce. Quando essa era ancora umida, venivano poste le tessere del mosaico. Per rendere il mosaico ancora più resistente, strofinavano la sua superficie con polvere di marmo, sabbia e calce. Tutte le tessere sono di pietre locali, marmo importato, ma anche di vetro, che veniva usato per rendere i colori più rari, come l'arancione intenso, il blu e le sfumature del verde, del giallo, eccetera. La loro grandezza è di 1 cm² circa, tranne quelle che si usano per la rappresentazione delle figure umane, che sono addirittura più piccole. Le raffigurazioni non erano creazioni dell'artigiano, ma erano disegni già esistenti, dai quali il proprietario della casa poteva scegliere i temi che desiderava. In questo sito sono stati trovati anche tanti oggetti di uso quotidiano, che sono in esposizione al Museo Archeologico di Paphos. Entrando dall'ingresso della casa, alla vostra sinistra si trova un mosaico molto diverso dagli altri. Questo mosaico apparteneva alla casa ellenistica del IV secolo a.C., che preesisteva a quella romana. È stato scoperto casualmente nel 1977, durante i lavori della costruzione della tettoia. Il punto dove è stato trovato non era accessibile al pubblico e per questo motivo è stato trasportato qui, dove lo possiamo vedere oggi. Su questo mosaico è raffigurato un mostro, Scilla, conosciuta a noi attraverso l'Odissea di Omero. È un mostro dall'aspetto combinato di donna, cane e pesce. Scilla, però, non era un mostro dalla nascita, ma una bella donna. Glauco, un bel giovane, si innamorò di lei. I suoi sentimenti non furono ricambiati, perciò chiese l'aiuto della maga Circe, che desiderava però il giovane per sé. Infatti, invece di aiutarlo, accecata dalla sua gelosia, preparò una pozione malefica e si recò presso la spiaggia e versò il filtro in mare, dove la giovane fanciulla faceva il bagno. Quando Scilla si immerse in acqua, si trasformò in mostro. Rimase per sempre lì e affondava le navi che passavano. Accanto al mosaico precedente vi è un pannello più piccolo, con cornice di figure geometriche che avvolge tutta la composizione, che rappresenta due delfini. Tale mosaico è costruito da ciottoli di color bianco, nero e marrone, una tecnica musiva completamente diversa da quella usata per la costruzione del resto dei mosaici di questa casa. È uno dei mosaici più antichi scoperti a Cipro, visto che è stato realizzato tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. Di fronte incontriamo il primo mosaico della casa romana. Su questo è raffigurato Narciso, figlio del fiume Cefiso e della ninfa Liriope. Era un bellissimo giovane, di cui tutti, sia donne che uomini, si innamoravano. Egli però era troppo orgoglioso perché ricambiasse i sentimenti degli altri. Un giorno, mentre stava a caccia, lo vide la ninfa Eco, che si innamorò di lui alla follia. Rifiutata però da Narciso e consumata dall'amore, si nascose nei boschi fino a scomparire e a restare soltanto un eco lontano. Infatti, l'eco la possono sentire tutti, ma nessuno la può vedere. Gli dei, per punire Narciso che provocò questa disgrazia, lo maledirono, punendolo allo stesso modo. Così un giorno, mentre stava seduto sulla riva di un lago, vide la sua immagine riflessa nell'acqua e si innamorò di se stesso. Deluso da questi sentimenti, si lasciò morire. Alla fine, gli dei ebbero pietà di lui. Così lo trasformarono in un fiore, che tuttora porta il suo nome e prospera vicino alle rive delle sorgenti. In questo pannello, Narciso sta ammirando la sua immagine riflessa nell'acqua del lago. Parte del mosaico è stato distrutto durante i lavori di livellamento e per questo gran parte della decorazione geometrica è contemporanea. Accanto al mosaico di Narciso incontriamo quello delle quattro stagioni, che è ugualmente rovinato, perciò è stato restaurato. È costituito da 5 pannelli, 4 agli angoli e uno in mezzo. Su tali pannelli possiamo riconoscere la personificazione delle quattro stagioni. In alto a sinistra vi è l'estate, incoronata di spighe ed una falce in mano. In alto a destra vi è la primavera, incoronata di fiori e tenente un bastone pastorale. In basso a destra vi è l'autunno, che tiene un taglio a cespugli ed è incoronato di foglie. Ed in basso a sinistra vi è l'inverno, raffigurato come un vecchio uomo con la barba e i capelli brizzolati. In centro vi è una figura che probabilmente è la personificazione del tempo. Tutti i pannelli sono circondati da una striscia di cubi in prospettiva. Sulla cornice esterna vi sono due tavole epigrafiche, l'una con l'iscrizione Rallegrati e l'altra Anche tu. Questo tipo di iscrizioni di solito venivano poste all'ingresso delle case. Infatti, si presume che qui si trovava l'ingresso di questa casa. Proseguendo, saliamo sul palco di legno e alla nostra sinistra si apre la camera più grande, di dimensioni 11,5 x 8,5 metri. Questa camera era il tablinum, cioè lo spazio che veniva usato come luogo di accoglienza, ma anche come sala da pranzo. Il mosaico che decora il pavimento contiene al centro le scene della vendemmia, ai tre lati una larga striscia con decorazione geometrica che raffigura piccoli scudi, conosciuti come pelte, e all'esterno di questa vi è una decorazione geometrica basata sul disegno di Meandro. Purtroppo le due strisce del lato occidentale sono state rovinate. Quando la camera veniva usata come sala da pranzo, gli ospiti mangiavano sdraiati su letti posizionati ad U, proprio sui punti dove vi è la cornice con la decorazione dei piccoli scudi. Così gli ospiti erano tutti voltati verso il centro, dove probabilmente si svolgevano spettacoli di intrattenimento, forse di danza. Lo spazio esterno, dietro ai letti, veniva lasciato libero per facilitare il flusso dei servitori. All'ingresso di questa sala si trova un pannello che rappresenta il trionfo di Dioniso durante il suo ritorno dalla spedizione in India. Al centro della composizione, il dio è raffigurato seduto su una carrozza tirata da due pantere. A destra e a sinistra vi è il corteo del dio, composto da due satiri, Menadi, il dio Pan, che era metà uomo e metà caprone, con delle corna sulla testa, e due schiavi indiani, che si distinguono dal color scuro della loro pelle. A destra e a sinistra della rappresentazione del trionfo di Dioniso, le due figure probabilmente non sono appropriate con il resto del pannello, sono i Dioscuri, i gemelli Castore e Polluce, nati da un uovo, dopo l'unione della loro madre con Zeus trasformato in cigno. Da un secondo uovo è nata Elena di Troia. I Dioscuri hanno facoltà precauzionali e inibitorie. Si credeva che portassero fortuna, infatti è proprio per questo che sono stati messi qui. Il pannello centrale è una composizione di scene di vendemmia, soprattutto di vigne piene d'uva, persone che vendemmiano, ma anche altre scene della vita di campagna, uccelli, animali e al centro un pavone grande con il piccolo Eros alato che gli tiene la coda. Tornando indietro e scendendo dal palco, proseguiamo verso l'atrio, dove al lato sinistro vedremo una serie di quattro pannelli. Sul primo pannello viene rappresentata la scena di Tisbe e Piramo, due giovani vicini di casa che vivevano a Babilonia. I due giovani si amavano appassionatamente, le loro famiglie però erano nemiche, quindi loro erano costretti a nascondere questo amore. Una sera si misero d'accordo per incontrarsi sotto un gelso, vicino ad una sorgente. Tisbe arrivò per prima, con il viso nascosto da un velo. Mentre aspettava, all'improvviso vide una leonessa, con la bocca insanguinata poiché aveva appena sbranato un animale. Tisbe si spaventò e corse per nascondersi in una grotta lì vicina e nella fretta perse il suo velo. La leonessa lo sprese e lo strappò, sporcandolo di sangue. Poi arrivò Piramo, che vedendo l'animale selvaggio e il velo pieno di sangue, credette morta Tisbe e, disperato, si tolse la vita con un coltello. Quando Tisbe ritornò e lo vide morto, non riuscì a sopportare il dolore, così impugnò il coltello del suo amato e lo seguì nella morte. Tale leggenda mitologica viene raccontata da Ovidio nelle Metamorfosi ed è stata fonte di ispirazione per Shakespeare nelle sue opere Sogno di una notte di mezza estate e Romeo e Giulietta. Su questo mosaico, Tisbe è raffigurata in posizione eretta, mentre Piramo è rappresentato sdraiato. In fondo fra di loro si trova la leonessa, con il velo di Tisbe in bocca. E inoltre, sopra i due giovani vi sono scritti i loro nomi in greco. Nel secondo pannello, che è anche il più grande dei quattro, vediamo rappresentata la storia di Icario, un orticoltore ateniese che ospitò Dioniso durante una sua visita ad Atene. Il dio, per ringraziarlo dell'ospitalità, gli insegnò l'arte della coltivazione delle vigne e della produzione di vino, insegnando così per la prima volta la viticoltura nel mondo umano, e lo avvertì di essere cauto con il vino. Icario dimenticò il consiglio del dio e così, durante il trasporto della sua prima produzione, offrì il vino a due pastori che incontrò per strada. Loro si ubriacarono e, avendo creduto che egli li aveva avvelenati, lo uccisero. Nella scena rappresentata vediamo a sinistra il dio Dioniso e la ninfa Acme mentre bevono il vino, incoronati entrambi da foglie di vite. Al centro vi è Icario e dietro di lui i buoi e il carro carico di otri pieni di vino. A destra i due pastori ubriachi. Un'iscrizione posta sopra di loro li identifica come i primi che abbiano bevuto il vino. Iscrizioni vi sono anche sopra Icario, il dio Dioniso e Acme. Nel prossimo pannello sono rappresentati Posidone e Amimone. Amimone fu una delle 50 figlie del re del Peloponneso Danao. Un tempo si sono inaridite tutte le sorgenti di Argolide e il re Danao incaricò le sue figlie di procurarsi dell'acqua. Amimone, per la sua strada, incontrò un satiro che cercò di violentarla. Venne salvata da Posidone, dio del mare, il quale, incantato dalla sua bellezza, le indicò la sorgente di Lerna, dando così fine alla siccità. Sul mosaico vediamo Posidone con il tridente in mano, indirizzato verso Amimone. Al centro l'Eros tiene in una mano un ombrello quadrato e nell'altra una fiaccola. L'idria metallica che si trova al centro, sotto l'Eros, simboleggia l'acqua. Sull'ultimo pannello è rappresentato il mito di Apollo e Dafne. Dafne fu una ninfa, figlia del fiume Epeneo, che giurò la castità eterna. Dio Apollo, però, si innamorò di lei e, purché non riuscì a farla cadere volontariamente, iniziò a inseguirla. Dafne, disperata, chiese l'aiuto di suo padre e subito i suoi piedi si tramutarono in robuste radici, il suo corpo si ricoprì di corteccia, i suoi capelli e le sue braccia diventarono foglie e rami. Così si trasformò in albero, il quale continuò ad essere l'albero preferito di Apollo. Qui vediamo la scena dove Dafne si trasforma in albero. Accanto a lei sdraiato vi è il fiume Peneo e alla sua destra vi è Apollo con l'arco in mano che la guarda stupito. Alla fine del corridoio incontriamo il mosaico con la raffigurazione di Fedra e Ippolito. Fedra fu la seconda moglie del re di Atene Teseo, mentre Ippolito era figlio di Teseo da parte della sua prima moglie Antiope. Fedra si innamorò di Ippolito e un giorno, mentre Teseo era assente, lei mandò una lettera a Ippolito per dichiarargli il suo amore. Ippolito non ricambiò questo sentimento, ma lei, temendo le conseguenze della sua azione, al ritorno di Teseo accusò il ragazzo di quello che aveva fatto lei. Cioè lui le mandò una lettera dichiarandole il suo amore. Teseo si infuriò e chiese a Poseidone di punire suo figlio. Il dio mandò un toro selvaggio che fece spaventare i cavalli di Ippolito, che cadde per terra morto. Dopo la sua morte, Fedra, afflitta dai sensi di colpa, si tolse la vita. In questa scena, Fedra è raffigurata seduta. Ippolito tiene nella mano la lettera ricevuta da Fedra e sembra imbarazzato. L'Eros, raffigurato vicino a Fedra, tiene una fiaccola accesa, cosa che simboleggia la passione che incendia il suo cuore. La raffigurazione di Eros accanto a Fedra, e non tra i due, è importante perché dimostra l'indifferenza di Ippolito. Proseguendo a sinistra e poi a destra, incontriamo una grande sala decorata da un mosaico geometrico colorato. Tale decorazione è costituita da due strisce che formano dei cerchi inframessi da oggetti e utensili di uso quotidiano, come crateri, idre, piattelli, eccetera. Lo spazio fra loro è decorato con una grande varietà di disegni geometrici. Più a destra troviamo un bel mosaico che rappresenta il rapimento di Ganimede. La decorazione della sua cornice è costituita da una combinazione di ottagoni e meandri. Presenta il momento che Zeus, trasformato in aquila, rapì il giovane Ganimede e lo portò in cielo. Ganimede fu un pastore di Troia, considerato il migliore dei mortali. Così Zeus decise di rapirlo e portarlo sull'Olimpo per farne il coppiere degli dei. Questo mosaico è una copia di un altro, anteriore, costruito in un altro luogo. Perciò il mosaicista, per adattarlo alle dimensioni di questo spazio, dovette tagliare le ali dell'aquila. Voltandovi a sinistra, arriverete nell'area dell'atrio, luogo che, come è stato già detto, serviva come cortile interno e come fonte di luce per lo spazio interno della casa. Il tetto era inclinato, come lo è anche oggi. Così l'acqua della pioggia poteva essere raccolta in cisterne sotterranee, attraverso apposite tubature. Attorno all'atrio, il pavimento è decorato da mosaici rappresentanti scene di caccia. Tali temi erano molto amati e particolarmente comuni nell'Egitto settentrionale, da dove è partita la loro diffusione anche in tutto l'Impero Romano. Questo spiega anche l'esistenza degli animali esotici non appartenenti alla fauna di Cipro. Particolarmente importante è la rappresentazione del muflone, il più grande animale endemico che si incontra a Cipro. Ad ovest dell'atrio incontriamo il mosaico più semplice della casa, che è realizzato in bianco e nero e ha una semplice decorazione geometrica. Le sue tessere, in confronto a quelle degli altri, sono di dimensioni doppie. Esattamente in quest'area era nascosto un tesoro molto importante, che è stato scoperto durante i lavori della costruzione della tettoia. In un'anfora sono state trovate circa 2500 monete tolemaiche, datate dal 204 avanti Cristo fino all'88 dopo Cristo, che costituiscono il tesoro più importante che sia mai stato trovato a Cipro. La coniazione delle monete fu fatta a Paphos, che come capitale possedeva la sua propria zecca. Accanto al mosaico realizzato in bianco e nero vi è una camera con pavimento di terra e segue un'altra camera con decorazione geometrica. Qui vi sono quattro file composte di quattro pannelli ciascuna, decorati di disegni geometrici diversi. La ricchezza dei colori e i complessi disegni geometrici rendono questi pannelli particolarmente impressionanti. Tale stile è molto raro nel Mediterraneo orientale, al contrario della Francia, dove è molto frequente. Esattamente accanto, in una piccola camera, vi è un piccolo pannello con un disegno geometrico molto complesso e al centro un pavone con le ali aperte. Come abbiamo già detto prima, i colori forti dei mosaici, come in questo caso il blu, non sono di pietra, ma di vetro, che probabilmente fu prodotto a Paphos, poiché qui sono stati scoperti dei laboratori di vetro. la casa di Teseo. Usciamo dalla casa di Dioniso e ci indirizziamo verso ovest, dove, a distanza di circa 150 metri, si trovano le rovine di un grande edificio che è conosciuto come Casa di Teseo. Il suo carattere da palazzo reale, le sue dimensioni e il lusso che vi era in questo edificio porta alla conclusione che era la villa del proconsole romano di Cipro. È stato costruito alla fine del III secolo d.C. e distrutto dai terremoti nel IV secolo. Dopo i terremoti è stato ricostruito e distrutto definitivamente ed è stato abbandonato durante le invasioni arabe del VII secolo d.C. È il più grande edificio pubblico fino ad oggi noto in tutta Cipro romana. Ha le dimensioni di 120 x 80 metri ed è costituito da più di 100 stanze, costruite su 4 ale, intorno ad un atrio peristilio. Nell'ala orientale, occidentale e settentrionale si trovano spazi residenziali, di servizi, di laboratori e d'uso pubblico, mentre nell'ala meridionale spazi di amministrazione e rituali. A nord-est sono stati scoperti i resti dei bagni. Nell'edificio incontriamo diverse fasi edilizie, rappresentati da ritrovamenti, pezzi architettonici e mosaici del III, IV, V secolo d.C. Proseguendo in una costruzione contemporanea di legno e salendo a sinistra nello spazio sopraelevato, possiamo avere una visione generale dei bagni, che si trovano nell'angolo sud-est dell'edificio. In contrasto con gli altri grandi bagni, qui non vi era un percorso prestabilito da seguire per i bagnanti. Il frigidarium, la stanza fredda, è grande, si trova al centro ed è decorato con un mosaico geometrico. Nel lato nord si trovano due grandi vasche per i bagni freddi ricoperti da tavole di marmo. Nel lato sud si trovavano le stanze riscaldate dei bagni. Dalle camere di combustione situate lì vicino, l'aria calda passava da ipocausti, riscaldava i pavimenti del bagno tiepido, il tiepidarium, della sauna e del bagno caldo, il caldarium. Vi erano anche spogliatoi, toilette e stanze per cospargersi di oli profumati. Tutte le stanze erano decorate con dei mosaici pavimentali, affreschi e rivestimento marmoreo delle pareti. I bagni sono stati usati per un lungo periodo di tempo. Durante gli ultimi anni della loro funzione venivano usati dal pubblico. Proseguiamo nel corridoio di legno, dove a sinistra incontreremo una grande rappresentazione mosaica. È una sintesi che presenta la scena mitologica di Teseo che uccide il Minotauro. È l'antico mosaico del III secolo d.C. La scena si presenta su uno spazio rotondo con la figura centrale di Teseo che si prepara ad uccidere il Minotauro dentro il labirinto. Dietro Teseo vi è raffigurata la personificazione di Labirinto nelle sembianze di un uomo anziano. Nella parte superiore vi sono due figure femminili. A sinistra Arianna, con l'aiuto della quale Teseo riuscì ad uscire dal labirinto, e a destra Creta. La decorazione circolare intorno alla sintesi è composta da una rappresentazione figurata del labirinto. Secondo la mitologia greca, Teseo, figlio del re Egea, fu uno degli eroi di Atene. Gli ateniesi avevano un debito con il re di Creta Minosse, che consisteva nello spedire ogni 7 anni, come tassa di subordinazione, 7 giovani maschi e 7 giovani femmine come preda per il Minotauro, che viveva nel labirinto del suo palazzo. Teseo decise di viaggiare insieme a questi giovani verso Creta per uccidere il Minotauro ed esonerare così la sua patria da questa tassa tormentosa. Il re Egea, con dolore, mandò suo figlio insieme agli altri, chiedendogli nel ritorno di sostituire la velatura nera della nave con una bianca, dando così segno che sarebbe ritornato vivo. A Creta, Teseo riuscì ad entrare nel labirinto, ad uccidere il Minotauro e ad uscire salvo dal labirinto, grazie al filo che gli diede Arianna, figlia del re Minosse, che si innamorò di lui e decise di aiutarlo. Portando con sé Arianna, Teseo, insieme agli altri giovani, presero la strada del ritorno per Atene. Dimenticarono però di cambiare la velatura nera della nave. Egea, che ogni giorno mirava il mare aspettando suo figlio che ritornasse vivo, vide la velatura nera della nave e credette suo figlio morto. Così si buttò nel mare, che da allora porta il suo nome, il mare Egeo. Questo mosaico ha subito dei danni ed è stato restaurato alla fine del IV secolo. Questo si vede anche dalla diversità dello stile, come ad esempio le teste di Teseo e di Creta ricordano lo stile bizantino. il mosaico di Achille. Dal mosaico di Teseo, proseguendo a nord fino alla fine del corridoio di legno, arriviamo nella sala principale del palazzo, che veniva usata come spazio per le udienze del governatore.